Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio, stavolta uno studio diffuso, diciamo, un po' in giro per l'Italia, per la consueta rubrica di Arte e Moda Schiaparelli Dalì, ideata e condotta da Aldo Premoli, che salutiamo. Ciao Aldo, ben trovato.
Buonasera, bentrovati, eccoci qua. Questa volta parliamo naturalmente di arte e moda, che ci mancherebbe altro, e mi vorrei concentrare sul discorso del corpo, nel senso che abbiamo nelle puntate precedenti, come si usa dire, abbiamo chiacchierato molto di. Almeno nelle ultime due puntate, o nell'ultima sicuramente, di quello che è successo in questi primi 3 mesi, perché poi dall'inizio dell'anno non sono neanche passati 3 mesi, nelle presentazioni delle quelle più importanti, insomma, che si svolgono a Milano e a Parigi. Delle collezioni maschili e femminili, dove tutti i mega brand si danno da fare per mostrare le loro collezioni. Ora, nelle ultime, quelle di Parigi, che spiace dirlo, ma già da tempo è la vera capitale, se bisogna fare le classifiche, essendo rimaste poi in due di base, perché le altre capitali, diciamo, dove si presentano le collezioni, che sono Londra e New York, sono molto molto scese. Vabbè, insomma, Parigi primeggia, non ci sono dubbi. Per cui, e poi anche da un punto di vista temporale arriva dopo, nel senso che prima c'è Milano, Milano finisce e immediatamente parte Parigi. Parigi dura di più, ci sono più brand e insomma, per varie ragioni ormai da anni è il punto di dominio a livello mondiale delle presentazioni. Ce ne sono state due che mi hanno molto colpita, non hanno colpito solo me, beh, a dire la verità, hanno colpito un po' tutti, anzi più di due, ma per parlare del corpo, due in particolare. Allora, c'è stata questa presentazione della collezione donna di Saint Laurent. Saint Laurent, abbiamo già parlato altre volte, è disegnato da Antoni Vaccarello, che lo disegna da un po' di tempo, insomma, sono un po' di anni che lo disegna. E, no, lo dico perché sottolineo la temporalità, perché siccome praticamente negli ultimi 2 o 3 anni il gioco al massacro dei designer è violentissimo, nel senso che i grandi gruppi finanziari, di cui abbiamo parlato diverse volte, che sono i potentati della moda, quelli che possiedono tutti i brand, ormai muovono i designer sulla scacchiera interna loro o li espellono proprio in 5 minuti e li sostituiscono. Come tu stesso hai fatto notare in una cosa che mi hai scritto di recente, ieri è stato il momento dell'esclusione di Dries Van Noten, che è un designer dico storico, nel senso che c'è da tanto tempo, che la sua etichetta disegna da tanto tempo, è molto rispettato, è entrato nel gruppo Puig e da ieri non disegna più la sua etichetta. Ma adesso magari poi ci torniamo, però stiamo concentrati sul discorso del corpo, perché nel titolo c'è quello, per cui Federico, parlo di quello. Allora, la sfilata di Saint Laurent è stata una sfilata dove praticamente i vestiti non c'erano, o meglio, c'erano perché le modelle erano vestitissime, ma una volta con un termine, un vocabolo molto desueto, si sarebbe detto nude look, ma in realtà con un nudo vestitissimo. Cosa voglio dire? Voglio dire che mi è già capitato di raccontare di questa moda che peraltro ha lanciato la Miuccia Prada per la primavera estate, questa cosa della mutanda, no? Che vedremo se poi questa primavera estate, quella che sta arrivando, vedremo delle ragazze o delle signore in giro in mutande. Ecco, sappiate che proprio con la mutanda fuori, cioè senza gonna, sappiate che la prima a lanciare questo trend è stata Miuccia Prada, nella sua collezione Miu Miu, che peraltro è una collezione che va fortissimo. Cioè, la dichiarazione, quella che si fa agli azionisti, l'ultima, sui fatturati del 23 di Prada, dice che Miu Miu è cresciuta del 40% in un anno, cioè è un fenomeno commerciale pazzesco. Comunque, di questa storia delle signore, se le vedremo in giro in mutande o no, nelle caldissime estati che stanno per arrivare tra le mura roventi delle città, vabbè, vedremo. Adesso però invece queste erano collezioni autunno-inverno e insomma, le collezioni dopo erano collezioni autunno-inverno e primavera-estate, mi viene un dubbio. No, erano collezioni autunno-inverno. Sì. E dunque, Saint Laurent fa, Anthony Vaccarello per Saint Laurent fa questa collezione dove c'è un nudo proprio esibito, peraltro non è una cosa che va fuori dai punti di forza, dai codici estetici di Saint Laurent, perché se uno va a rivedere le fotografie di quando Yves Saint Laurent faceva la collezione, a un certo punto nota negli anni 60 che questa cosa del nude look, si diceva, come ho detto una volta, era già molto presente. Quello che ha un po' fatto pensare innanzitutto la taglia, cioè queste modelle che in alcuni casi veramente scheletriche, in altri casi, cioè, benché vada, molto sottili, ma in alcuni casi veramente scheletriche. Però, come dico, bisognerebbe vedere le immagini, è facile, basta andare a aprire il web e uno si vede la sfilata intera o le sfilate, scusatemi, o le singole foto, ovunque le trova. Dunque c'è questo corpo filiforme che peraltro ha una corrispondenza per quanto riguarda Vaccarello anche nelle collezioni uomo, nel senso che questi modelli che Vaccarello fa sfilare sono alti, ovviamente, vabbè, questo è bianchissimi. Questo non significa che non esistano black people che sfilano, ma diciamo che dato per assodato che quello che sfila lì, quello che vedi passare in quel momento lì è di razza bianca, è bianchissimo, magrissimo e assolutamente glabro. Allora, uno potrebbe dire, vabbè. Vabbè, Anthony Vaccarello per Saint Laurent fa sta cosa e chi se ne frega, nel senso che ci sono altre espressioni. E invece no, perché io non l'ho citato per caso il Vaccarello, lo cito perché invece è uno che fa, una volta si sarebbe detto fa tendenza, cioè altri designer, anche più famosi, di brand anche più famosi, si sono messi in scia. Cioè questa immagine del corpo così filiforme, così quasi scheletrico, glabro, cioè questa immagine del corpo di Vaccarello è in questo momento un trend. Dall'altra parte, come dire, c'è sempre, no? Lo yin e lo yang, la polarità differente, abbiamo un altro grande genio, chiamiamolo genio, vabbè, magari non è un vocabolo giusto, ma un altro grandissimo del fashion che è John Galliano, che invece fa una sfilata. Non era il prêt-à-porter, era l'alta moda, quindi l'ha fatta questa sfilata a gennaio. Fa una sfilata alta moda per Maison Margiela, dove mette in campo delle modelle al contrario. Molto, non saprei come dire, si dice corpulenta di una donna, boh, non lo so, insomma, comunque con grandi fianchi, grandi tette, addirittura in alcuni casi, rinforzate, chiaramente rinforzate sotto il vestito che Galliano manda fuori da dei sostegni e con la vita strizzata. Allora, stiamo parlando di alta moda, stiamo parlando di un grande, grandissimo designer di moda. Galliano è, lo dico per i più giovani, è uno che ha percorso gli ultimi 30 anni oramai, credo. Sì, sicuramente, gli ultimi 30 anni nella storia della moda, se si può dire storia della moda, da grande protagonista. Ha avuto dei momenti di grande gloria, ha avuto dei momenti di bassa dovuti a storie personali, non alla sua capacità, nel senso che quando uno è un mostro, è un mostro. però ha avuto dei problemi suoi personali, è andato a sbattere, diciamo, forse un burnout dovuto a, beh, sono 35 anni di lavoro nel fashion a grandi livelli, devi avere un gran fisico, ecco, perché uno dice, vabbè, fa questi della moda, no, no, cioè, sei sottoposto a una pressione micidiale. In più lui è veramente un creativo, cioè un gigante, per cui insomma ha avuto dei momenti di burnout pazzeschi e spero, sta dimostrando, sembrerebbe che li abbia superati anche personalmente, ha fatto questa sfilata incredibile. Alta moda, dove il suo genio è emerso di nuovo. Lui non ha più un suo brand, non c'è John Galliano, c'è, lo fa per questa Maison Margiela, che ovviamente è ispirata a Martin Margiela, cioè ispirata una derivazione di brand di un altro grande designer che è stato Martin Margiela, che in questo momento fa parte del gruppo OTB. Il gruppo OTB è quello che comprende anche Diesel, con un altro grande designer che è Glenn Martin, a mio parere, uno dei migliori in assoluto in questo momento, e poi ha altri marchi, è quello di Renzo Rosso, no? Renzo Rosso è un imprenditore vicentino che con Diesel Vicentino, di Vicenza si dice
Vicentino.
Vicentino, non Vigentino, Vicentino, un quartiere di Milano dove sta la Fondazione Prada. Vedi che il cervello
Ritorniamo come si dice.
fa strane associazioni, vabbè.
Giusto.
Gruppo che comprende appunto Maison Margiela, che comprende Diesel, che comprende, se non sbaglio, anche Glissade, ne comprende qualcos'altro, che sta per arrivare in borsa, almeno tutti dicono che sarà presto in borsa anche lui, quindi diventerà un gruppo del lusso italiano, dal punto di vista dei brand sicuramente di primo piano. Allora, cosa ha fatto Galliano? Galliano innanzitutto ha creato un set, ha chiesto a Baz Luhrmann, niente poco di meno, di fare un corto che ha proiettato durante lo show, che dava l'idea di un bassofondo parigino aspetta un po', oh mamma, che lapsus tremendo, che no, che lapsus, che testa che ho, un grande scrittore francese, che adesso mi verrà in mente perché dell'Ottocento, sembravano figure uscite da un romanzo,
Miserabili di Vittorio Hugo.
qualcosa del genere, sì. C'erano, cos'erano le figure? Era un bassofondo, per cui in questo caso era tipo sotto un ponte della Senna, una cosa, c'erano queste figure che erano delle donne perdute, donne di malaffare, cioè una cosa di questo tipo. E poi c'erano anche dei modelli maschili che potevano essere, interpretavano il personaggio del ladruncolo, del matto o qualcosa del genere. Allora, detto così, dici, cioè se uno non vede quello che ha fatto, è difficile veramente da raccontare. L'ekphrasis, come si dice in greco, ekphrasis, diventa veramente difficile. Però invece è stato uno spettacolone, nel senso che la settimana della couture parigina, allora la couture c'è solo a Parigi, innanzitutto, quindi la Fashion Week della couture si fa a Parigi perché la couture c'è solo a Parigi. Dire questo pubblicamente può essere molto pericoloso perché i romani se la prendono su questi, come la couture, no? L'alta moda si fa anche a Parigi, insomma. Vabbè, lasciamo stare, va. La couture si fa a Parigi, i brand che sfilano e fanno couture sfilano a Parigi, punto. Poi, vabbè, ci sono delle finte settimane della moda o altre cose che, vabbè, fanno ridere i polli, ma non lo possiamo dire da altre parti, ma insomma la couture si fa lì e Non è stata una gran settimana della moda, se non che appunto Galliano, che è arrivato tra gli ultimi, ha fatto questa sfilata che ha un po', come dire, risollevato le sorti. Ora, queste due polarità, da una parte questa tendenza un po', come abbiamo detto, alla Saint Laurent Vaccarello, e dall'altra invece questa esplosione di forme e di figure che sono, nel caso di Galliano, sono delle figure, è un sogno, voglio dire, sono delle figure irreali, le ha anche modificate proprio fisicamente. Cioè, se Vaccarello è andato a prendere alcune modelle veramente scheletriche, Galliano ha dovuto modificarle, cioè non ha fatto solo dei vestiti, degli abiti di couture, ha modificato il corpo delle modelle per interpretare un sogno. Allora, qui ci dobbiamo fermare un attimo. Ma sto corpo femminile, perché parliamo in questo caso parliamo soprattutto di corpo femminile, e comunque questo corpo, in questo momento, e qui cerco di fare. Non dico il sociologo, ma l'etnologo, non lo so, cerco di allargare il campo, di uscire un attimo dal discorso delle sfilate. Ma come deve essere questo corpo? Ma com'è? E che cosa sta succedendo intorno al corpo femminile? Allora, quando uno usa il termine corpo femminile, immediatamente non può non fare delle associazioni che esulano dal discorso della moda, che sono la figura femminile, l'immagine femminile, la donna nella società, la donna nei mezzi di comunicazione, la donna nella comunicazione in generale, con tutto quello che di pericoloso, non moralmente, proprio pericoloso, lo sappiamo cosa succede, no? Accade. Ogni giorno. Non che questo accada perché la sfilata di Saint Laurent o la sfilata di Galliano, ma sicuramente i media hanno un influsso potente. E faccio un salto, ma non è così lontano, e mi ricollego invece a una magnifica esposizione in corso all'Osservatorio in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, l'Osservatorio Prada. Sono di nuovo lì.
Tanto per ritornare
Ma che ci dobbiamo fare? Cioè, alla fine. Io che non credo di essere particolarmente fissato, credo di essere un buon cronista. E quindi poi alla fine se l'Inter, il Milan, il Napoli o qualcun altro vince lo scudetto, vince lo scudetto. Io che ci posso fare? Non ci posso fare niente. È
sì.
così. Se quello vince 4-0 e ha vinto 4-0, io posso anche essere del Como, ma se è il Palermo che ha vinto 4-0, cosa devo dire? Che non è vero. Ecco, quindi, faccio riferimento a questa difficilissima, ma veramente difficilissima mostra che c'è in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, all'Osservatorio, che è uno degli spazi di Fondazione Prada. Galleria Vittorio Emanuele è la galleria, per chi non abita a Milano, ma tutti lo sanno, che sta di fianco al Duomo. Allora, nell'ottagono, che sarebbe il centro della galleria, ci sta. Al sesto piano, sopra proprio la cupola, ci sta la fondazione, l'osservatorio. Da basso ci sta le vetrine di Prada, le vetrine di Vuitton, le vetrine di Armani, le vetrine di, non mi ricordo più, tutti, cioè, della Valle, ci sono tutti. E ci sta pure la mitica pasticceria Marchesi, che consiglio a tutti se non la conoscete, che è un punto di orgoglio milanese, che l'ha comprata Prada. Vabbè, andiamo avanti. Ora, detto questo, però era carino, bisognava dirlo. Che cosa fa l'osservatorio? L'osservatorio è uno spazio dedicato in particolare ai nuovi linguaggi e alle intersezioni di nuovi linguaggi con la tecnologia. Allora, la Fondazione Prada, lo sappiamo tutti, sta da un'altra parte, sta nel quartiere Vigentino, dove, appunto, Vigene, dove adesso di fronte stanno costruendo il villaggio olimpico. sta là in fondo, fuori a Milano, in una periferia di Milano che non è più periferia, perché da quando è arrivata la fondazione sta diventando ovviamente, c'è uno sviluppo urbanistico impressionante. Invece l'osservatorio è piccolo, sta proprio lì al centro e fa queste mostre sempre piuttosto difficili. Questa mi è sembrata la più difficile che ho avuto modo di vedere da un po' di tempo. È una mostra dedicata a questa, come dire, artista americana che si chiama Mirand July, che è scritto in lunga ULI, doppia, quindi immagino si pronuncia proprio July, e questa signora, perché è una signora, nel senso, a vederla non sembra, sembrerebbe quasi una ragazzina, in realtà ha più di 50 anni, è nata nel 1974, è uno strano personaggio che è una regista, attrice, scrittrice, performer, quelle robe lì gli americani, no? Che si capisce bene, non dipinge, di base è una regista, ha fatto dei film, ha girato delle cose che sono andati a Cannes, ma naturalmente nella sezione quella più sperimentale del mondo, eccetera, eccetera. Però fa anche delle performance, è stata anche a Venezia, alla Biennale di Venezia, non cinema, alla Biennale di Venezia Arte. Fa delle performance in teatro e che cosa diavolo si vede alla Fondazione Prada? Consiglio a tutti di andare a vedere, armandosi di grande buona volontà. Una serie di lavori che lei ha fatto, ci sono dei video e poi ci sono di fianco ai video ci sono delle documenti, cose che lei usa in questi video, sono delle performance questi video, o sono girate in teatro o invece sono proprio girate in studio come performance. Insomma, io ho fatto molta fatica a capire. L'opera più importante non era mai stata fatta una personale di questo genere, storica, diciamo, una retrospettiva nel mondo non era mai stata fatta, non solo in Italia, beh, in Italia, vabbè, ma nel mondo. E ho fatto molto fatica a capire, cioè l'ultima opera sono 9 schermi dove lei ha. Su Instagram ha chiesto a una serie di persone sconosciute di fare delle cose e poi mandargliele filmate. Poi lei le ha montate utilizzando un'app che il figlio suo, che usa molto TikTok, utilizza normalmente. Non so cosa ci fanno con questa app, ma sto arrivando al punto. E quello che vedi sono una serie di corpi, e qui è il discorso del corpo, che chiaramente sono dei corpi, no, no, non sono di carne, sono montati attraverso un sistema di app web, intersecati fra di loro, che interagiscono fra di loro, ma non è che si accoppiano, diventano un unico corpo, cioè più corpi che diventano un unico corpo, qualche cosa di boh. Com'è il film che ha vinto l'Oscar? Quello Creature, dove lei ha vinto l'ultimo Oscar, che c'ha, sai, nel film, no? Strane creature, lei gli impiantano il cervello di suo figlio, ecco, c'è un po' di questa cosa qua.
La situazione è un po' così, insomma, diciamo di.
Quello che, e quindi qui c'è tutta una visione del corpo, più o meno nudo, ma non è così importante, però c'è questa cosa qua. C'è tutta una visione del corpo che non è un corpo vero, ma non solo non è un corpo vero, ma non è neanche la riproduzione di un corpo nel web. È un montaggio di corpi che diventano più corpi, che diventano un unico corpo, e attraverso un'acquisizione di corpi di estranei. Di persone che non si conoscono neanche. Ora, vabbè, fino a lì ho osservato con curiosità, senza riuscire a capire molto cosa stava facendo questa signora, no? Però mi fido perché dico, vabbè, forse sono io che non capisco. A un certo punto, però, questa esposizione ha un, e qui arrivo al punto, ha un Non ha un catalogo, non c'è il catalogo. No, di solito quando si fanno le mostre, quelli che hanno i soldi fanno le mostre e fanno dei grandi cataloghi. Questo ha un quadernino, cioè Prada mette a disposizione un quadernino, naturalmente fatto benino, però una piccola cosa, 12 euro, una piccola cosa. E quindi mi sono portato a casa questo quadernino e mi sono accorto che metà del quadernino, metà è il racconto di questa esposizione, chi è Miranda Giulia, eccetera, eccetera. Ma l'altra metà, nell'altra metà parte un dialogo tra lei e Cindy Sherman. Cindy Sherman è una gigantesca artista americana che quanto a corpo non scherza. Nel senso perché il lavoro di Cindy Sherman è un lavoro autobiografico fatto sul corpo, sul suo corpo che interpreta altre persone, in questo momento sull'aging anche molto, cosa che mi tocca da vicino, per cui insomma, a proposito del corpo. E praticamente Cindy Sherman, che è un gigante, intervista la Miranda July. E chiede: senti, ma cosa stai facendo? Cosa hai fatto? Quella? E questo mi ha incuriosito molto. Sono tipo 20 pagine, una roba così, dove però a un certo punto l'intervista si perde, non c'è più una persona che parla, che chiede all'altra, ma sono come due donne, se sono sedute l'una di fianco all'altro, non sono proprio due donne qualsiasi, che parlano di loro stesse, della loro arte, si chiedono, come se stessero prendendo un tè. Si sovrappongono completamente e quello che ho trovato fantastico di tutto questo è che l'ho trovato fantastico perché ho capito qualcosa che non sapevo e non conoscevo prima, è che stiamo parlando di due artiste femministe, senza dubbio. Sono di due generazioni diverse, perché Cindy Sherman è più grande della Miranda July, ma e qui arrivo, e qui è la grande scoperta, secondo me, è che il loro femminismo non è un femminismo che rivendica niente e non è antagonista a niente. È un pensiero femminile che va oltre ogni antagonismo. E questo bene o male loro lo dicono, senza ideologizzare troppo. Cioè, è un ragionamento femminile, come dire. Io questo l'ho trovato straordinario, proprio anche in riferimento a tutto quello che ho detto prima. Io spero di riuscire a spiegare quello che ho provato, quello che sto provando su questa cosa che mi ha molto, molto colpito. Cioè, non c'è da parte di questo che ritengo il femminile o femminista mi dà quasi, vabbè, io sono un uomo, cioè non dovrei essere io a parlare di queste cose, però da cronista la riporto. Cioè, non, a queste qua che sono veramente avanti, ma veramente avanti, non gli interessa di rivendicare qualcosa, di rivendicare dei diritti o di, come dire, combattere contro qualcosa. Questi si ritengono oltre questo step. Io l'ho trovato fantastico. Cioè, un pensiero femminile. Cioè, queste affermano, ma no, lo affermano tra le righe, perché questo lo desumo io, non è che c'è scritto proprio così, che il pensiero femminile, in quanto femminile, supera il pensiero attuale, non in quanto maschile, quindi non in quanto il patriarcato, questa roba. Cioè, questo non gliene frega niente più di questa roba qua. E io questo l'ho trovato così avanti, ma non perché mi mette tranquillo, perché io sono un uomo e in quanto tale così mi metto tranquillo. Col cavolo, qui non mi metto tranquillo per niente, ma non c'è nessuna contrapposizione. E questo l'ho trovato molto bello. Allora, quando penso, e quindi faccio dei scalo indietro, a Vaccarello che comunque non è una donna, che propone una tipologia di corpo. Quando penso a Galliano, che comunque non è una donna, che propone un'altra tipologia di corpo. Quando penso al dibattito, e sto parlando della moda, quando penso al dibattito, a quel che si dice in questo paese rispetto alle donne, al patriarcato, ai maschi che uccidono, tutta questa roba qua. E poi mi trovo davanti a due signore che sono chapeau, cioè due persone maschio o femmine che siano, non importa, di un'intelligenza superiore, che mi mette, che mi, mentre l'ascolto, capisco che sono oltre a questa roba qua, beh, rimango impressionato, rimango piacevolmente impressionato. Non perché penso che i problemi sono risolti, assolutamente no, ma perché penso che forse le donne, le signore che stanno parlando lì, parlano, viaggiano, viaggiano nel senso con la testa, sono andate oltre, parlano di aging, parlano di una situazione, mondo, sociale, difficile. Però non sono vittime di o da una parte, adesso dico una cosa brutta, brutta, ma io la penso e quindi la dico, non sono vittime da una parte di, ovviamente, di un pensiero patriarcale, non sono vittime dall'altra di un pensiero femminista incazzato anni 70-80 e non sono vittime nemmeno della proiezione che gli omosessuali fanno della donna, perché quella lì è una proiezione omosessuale, non è la proiezione di una. Cioè, no, le donne non sono quella roba lì, non sono nemmeno la proiezione che gli omosessuali fanno delle donne. Non c'è
Cioè
più.
loro hanno questo pensiero praticamente.
No, 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 lo dico io questa cosa qui. Cioè, a proposito del corpo femminile, anche la proiezione. Che sia quella super trendy di Vaccarello in questo momento, perché poi la moda è velocissima, si sposta veloce, ma in questo momento è un po' dominante, fino a quando non lo so, ma è stato un po' dominante. Negli ultimi 2 anni, non lo so, è abbastanza dominante. Ma non è neanche quella di Galliano, che è una proiezione sognante, che fa riferimento alla letteratura e tutto quanto, ma sono proiezioni di omosessuali che vedono la donna così, ma le donne non sono così. Quindi questa non sono così, non si riconoscono in questa cosa qui. Non è vero che sono così. Questi sono, è un immaginario che i media proiettano sulla società. No, no, non c'è nessuna volontà, non sto parlando di violenza, non sto parlando del porno, sto parlando di immaginari, sto parlando. No, ma le donne non sono quella roba lì. No, no, non lo sono. Poi dopo magari ci sono delle donne che, delle donne o degli uomini che si identificano in queste proiezioni come si identificano in 007. Eh? Cioè non è che è colpa della moda che fa. Allora parliamo del cinema, parliamo dell'immaginario del cinema e ne possiamo parlare a lungo. A questo proposito mi piace inserire un ragionamento nuovo. Non so se vi siete accorti che i grandi gruppi finanziari, quelli del lusso, stanno investendo nel cinema in prima persona. Cioè, Kering, Gucci, tutti gli altri a seguire, LVMH, Louis Vuitton e tutti gli altri a seguire, stanno investendo per diventare case di produzione cinematografiche. Cioè, è una frontiera nuova. Non che il cinema è una frontiera nuova, però questo è abbastanza interessante. Cioè, c'è un movimento di capitali che viene da questi grandi gruppi finanziari verso il cinema, mentre il cinema, quello, diciamo, le major, quelle tradizionali, si avviano al fallimento perché con l'arrivo di Apple Plus o Disney Plus o queste cose qua che li stanno facendo a pezzi, perché comunque la capacità di distribuzione e la qualità delle produzioni è micidiale, sono bravissimi, cioè io sono un grande consumatore, io tutte le sere prima di andare a dormire mi vedo una serie, qualche puntata di una serie e poi vai al cinema e ti rendi conto che quando scorrono i titoli o di testa o di coda, poi a un certo punto viene fuori Apple Plus. al cinema, nelle sale cinematografiche, no alla televisione, no, no, non nei canali a pagamento, non in queste cose. Ora, Kering sta facendo importanti investimenti in quella direzione lì. Dice, vabbè, per forza, no? Il Pinot è sposato con la Salma Hayek e quindi sta, come dire, un po', come dire, favorendo la moglie. No, 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 no. Cioè, Saint Laurent ha una casa di produzione, cioè, hanno investito per fare una casa di produzione che si chiama Saint Laurent. E LVMH, che è arrivato un attimo dopo, ma sta facendo forti investimenti. Quindi, di nuovo, siamo di fronte a... il cinema è la fabbrica dei sogni per eccellenza. Cioè, cioè non ci sono dubbi. La proiezione fantasmagorica del cinema, certo, il gusto delle persone, ma sull'identificazione, sui modelli fisici e di abbigliamento, certo non sto dicendo niente di nuovo, sto scoprendo l'acqua calda. Ecco, qualcosa di nuovo è forse vedere quanto questi gruppi stanno investendo in quella direzione lì. E poi voglio ancora dire una cosa, sempre collegata al corpo. Un altro dei enormi investimenti che viene fatto in questo momento da questi gruppi, che come sappiamo, noi diciamo di solito i gruppi della moda. Sì, gruppi della moda, certo, perché c'hanno tutti i brand moda, ma questi sono gruppi, mica c'hanno solo la moda, c'hanno l'hotellerie, c'hanno i vini, c'hanno strutture turistiche, c'hanno i gioielli, c'hanno ormai qualsiasi cosa, mo c'hanno il cinema, c'hanno pure investimenti in startup di alta tecnologia. Il gruppo finanziario Artemis, che ha al suo interno Kering, ha al suo interno Collection Pinault, ha al suo interno queste cose che ho detto prima del cinema, c'ha pure una sezione di startup di alta tecnologia. Quindi stiamo parlando di finanza a tutto campo di alto livello estetico. Di alto livello estetico. Niente che fanno questi non ha a che vedere con l'estetica. Quindi arte.
Infatti, Aldo, questo secondo me è un punto importante, perché lo volevo sottolineare, perché si parla quasi di appunto gruppi di investimento che sono, diciamo, quasi monotematici per certi versi, no? Che hanno questa forte impronta su tutto ciò che è estetico.
Assolutamente, io sto scrivendo un libro.
Pronto?
Sei pronto? Sì, io ti sento bene. Io sto scrivendo un libro
Ah, ok.
che parla proprio di questo, che spero di pubblicare nella seconda metà dell'anno, dove cioè, questi gruppi hanno un core business, cioè voglio dire, hanno un territorio da cui sono nati e che poi sono nati, che hanno sviluppato fortemente, che ha a che vedere con l'estetica. Voglio dire, sono partite la moda, poi l'arte, adesso il cinema e le nuove tecnologie, che poi, come sappiamo, è tutto ibridato e tutto strettamente connesso, perché questa è la verità. Ora, l'ultima cosa che voglio dire a questo proposito, che comunque ha a che fare col corpo in maniera chiarissima, è questa. Io dico sempre che l'alta moda non serve assolutamente a fare del business per questi gruppi, cioè che grandi marchi che fanno l'alta moda, che siano Galliano che fa per OTB, fa quello che abbiamo detto prima, che sia Dior, che è di LVMH, che sia Valentino che sta diventando di Kering, che siano Chanel o tutti gli altri, non fanno l'alta moda per vendere l'alta moda, perché l'alta moda non esiste. Cioè, sono quattro gerarchi, no, come si dice? Ah, insomma, so quattro che possono comprare la cosa. Allora, uno dice, ma questi investimenti, perché fare una sfilata d'alta moda, solo la sfilata costa un botto di milioni di euro ogni volta. Ma questi investimenti, perché fanno ancora l'alta moda? Adesso dico un'altra cosa brutta. Allora, il lusso, quello che una volta si chiamava prêt-à-porter, tradotto significa pronto da mettere, quindi pronto moda, Oggi è detto lusso, si dice il lusso, e ha la funzione di poter essere accessibile a chi veramente ha molto denaro, cioè un abito di prêt-à-porter, di questi brand costa cifre che solo chi ha molto denaro può permettersi. L'alta moda serve per vendere i profumi e le creme. Mentre la funzione del prêt-à-porter, e questa è un'altra cosa brutta che dico perché tanto io lo dico, oggi la svolge il fast fashion. Il fast fashion è quello che una volta era il prêt-à-porter, cioè una persona che ha un reddito, diciamo, da un lavoratore normale che non fa, può permettersi di comprare le cose da Zara, può permettersi di comprarle da Uniqlo. Può permettere di comprarle da H&M, non può permettersi di comprarle da Chanel, non lo può permettere, non si può permettere, anche se Chanel sfila come prêt-à-porter, quello lì è per gente che ha molto denaro da investire, da spendere. Quindi il fast fashion, la peste bubbonica per quanto riguarda l'inquinamento, oggi è il prêt-à-porter. Il prêt-à-porter di una volta è diventato una roba per pochi e l'alta moda non c'è proprio più. No, non è vero che non c'è più. L'alta moda serve per vendere i profumi e le creme. Un business in straordinario sviluppo. Tutti i marchi stanno spingendo di brutto questa cosa qui. Faccio un esempio per tutti. Hermès, dico Hermès, non sto parlando proprio, famoso per le sue borse meravigliosamente costruite a mano, le Birkin, che per averne una devi prenotarti un anno prima, fa il 22% del suo fatturato totale con la sezione creme e profumi. E ho preso proprio uno che sta proprio là in alto, in alto, in alto, in alto, che non fa neanche. Cioè, e tutti quanti spingono di brutto le creme e i profumi. Attenzione, perché le creme e i profumi sono quanto di più vicino al corpo esista.
Infatti ti stavo per dire, è curiosa questa cosa, perché alla fine è come dire un vestito invisibile sul corpo quasi,
Bravo,
no?
bravo. E
È
l'anti-aging?
un vestito attivo.
E vogliamo parlare dell'anti-aging, vogliamo parlare dell'invecchiamento della popolazione occidentale e del suo, come dire, dei boomers, per esempio, che diventano vecchi, che prima morivano e adesso non moriamo più, noi non moriamo più, quindi abbiamo bisogno delle creme per essere un po' più presentabili. Vogliamo parlare di Marina Abramovic? Tu mi dici, ma perché mi stai parlando di Marina Abramovic? Beh, Marina Abramovic ha il Abramovic Longevity Method, creme e cremine che vende come tutti gli altri con la sua filosofia. Lei è una grande brand dell'arte, mentre gli altri sono dei brand della moda o della musica. Non c'è superstar della musica che non abbia una linea di creme e cremine. Lady Gaga, Beyoncé, Fenty Beauty, che è quello di Rihanna, è stato un successo pazzesco. Sai perché? Perché sono previste 40 diverse tonalità. C'è un problema razziale.
Incredibile.
Cioè, se tu sei nero, e non è detto che la crema che era stata costruita solo per il bianco ti vada bene. Quindi lei, ma tutti ce l'hanno le creme. E tutti, una cosa pazzesca, cioè, ci sono anche quelle, Pharrell Williams c'ha le creme, quello che disegna, il musicista, che disegna Louis Vuitton, c'aveva già una linea di creme prima. Jennifer Aniston ha le creme, tutti hanno le creme e fanno un pacco di soldi. Hanno iniziato le modelle, Cindy Crawford e tutta questa gente qui. Gwyneth Paltrow ha una linea di creme che si chiama Goop. Potrei andare avanti, come si chiama quella bravissima inglese? Mamma mia, la cantante inglese, quella bravissima. Beh,
Oh,
Serena
Adele.
Adele c'ha le creme, Serena Gomez c'ha. Harry Styles c'ha le creme da uomo, cioè il beauty è un settore merceologico pazzesco. Ma ragazzi, ma quando andiamo negli aeroporti e ci costringono a fare il maledetto giro della morte prima che riesci ad arrivare dentro dove devi prendere l'aereo, Ma ci
Sì.
sono muri di profumi di tutti. I profumi sono un business pazzesco. Costano poco, costano niente. Se mi sentono dei miei amici, dico che costano niente, ti dico a farli. Mi dicono: no, non è vero. Hai un ricarico pazzesco. Sono distribuiti capillarmente ovunque, guardate gli aeroporti, e si basano sul marchio, perché tanto, diciamo la verità, ma la gente, io per me, ma che ne so io se quello lì è veramente un buon profumo? Sì, vabbè, a me mi piace questo, a te ti piace quello, però di base c'è scritto fuori Armani, c'è scritto fuori Hermès, c'è scritto fuori, che cavolo, Thierry Mugler, cioè ci sono dei marchi moda che non esistono più, che però hanno il profumo che va continuo ad andare. Jean Paul Gaultier, grandissimo della moda. Chi l'ha comprato? Il gruppo Puig, che è lo stesso di, e qui torno, quello che avevo detto, facciamo lunghi giri e poi torniamo, del designer che hanno espulso, che è uscito di scena ieri. E il gruppo Puig, quotato in borsa, che cosa fa di base? Profumi e creme. Hanno comprato i marchi per quello, il gruppo Puig. E l'Estée Lauder, il secondo gruppo di bellezza al mondo. Estée Lauder, americano, quotato alla borsa di New York, secondo gruppo di bellezza al mondo. Che cosa ha comprato di recente? Il marchio Tom Ford. Tom Ford. Hanno comprato Tom Ford per fare che cosa? Le giacchette? Ma non credo proprio. Per utilizzare il nome di Tom Ford per fare profumi e linee linee di creme. Poi, se vogliamo fare gli insider, Tom Ford comunque, che non disegna più lui, c'è un altro che lo disegna, fa pure la sfilata, che e lì c'è dentro Zegna, perché Zegna di base fa per tutti, fa per se stesso, ma fa anche per gli altri, tipo le giacche o la confezione, diciamo, tra virgolette, classica da uomo. Ma perché? Perché poi devono tenere il marchio e il nome su, perché se non sfili più, comunque la brand awareness, non so come dobbiamo pronunciare bene, deve continuare. Cioè, come Dior fa la sfilata all'alta moda perché deve vendere il profumo, un momento. Non è che ce la prendiamo con Dior oggi, perché il signor Dior, quello là che ha fondato tutto e è stato il grande sarto nel primo dopoguerra, eccetera, eccetera, a un certo punto, per sostenere la maison, butta fuori Miss Dior, il profumo. E Chanel, che è arrivata ancora prima di Dior, che poi ha chiuso quando sono arrivati i nazisti e poi ha riaperto, eccetera, eccetera, per sostenere Chanel, la maison Chanel, ha fatto Chanel numero 5. Quindi stiamo parlando, no, non è proprio una novità. Allora, Balenciaga, che a un certo punto si ritira dalla moda nel 1968 perché dice: io il prêt-à-porter non lo voglio fare, io la produzione in serie dei vestiti non la farò mai, perché io sono Balenciaga e sono un couturier. Ma il socio di Balenciaga, prima, quando Chanel ce l'aveva già fuori e Dior butta fuori il profumo, lo costringe a fare un profumo che si chiama il numero 10 e c'è ancora adesso. E ci sono ancora adesso tutti. Quindi non è una novità assoluta che il beauty, la bellezza, diciamo il profumo, poi dopo c'è tutto lo sviluppo sulle creme, su tutte queste cose qua, sia sempre stato un sostegno economico per i brand della moda. È una assoluta quanto lo sia diventato adesso e quanti investimenti, perché Hermès c'era un profumino, ma adesso c'è proprio una sezione dedicata al profumo, ai profumi, no? Al profumo, che ce n'è uno e poi c'è quell'altro, c'è quell'altro, c'è quell'altro, c'è quello da uomo e da donna, poi quello dopo e quello dopo, e poi è tutto lo sviluppo delle creme che sono vanno insieme al discorso assolutamente del corpo, dell'anti-aging, di questo e di quell'altro. E quindi ho raccontato un po' del corpo, mi sembra di sì, cioè magari in maniera non tutta bella allineata e ordinata, però non c'è una maniera bella allineata e ordinata per raccontare queste cose, perché è tutto velocissimo, è tutto in grande evoluzione ed è tutto da una parte governato da le proiezioni che i media di ogni genere e tipo fanno sulla società, e dall'altra invece proprio da quello che arriva dal sociale e dalla società, ma anche dalla tecnologia. Dovremmo parlare dei più giovani, quelli che stanno, alcuni di loro stanno tantissimo davanti agli schermi, quali modificazioni del corpo si stanno succedendo. Anche quello, sta succedendo anche quello. C'è chi sta 10 ore davanti a uno schermo e magari fa solo con i videogiochi.
Quest'ultima cosa che hai detto è il rapporto appunto tra la defisicizzazione, no? Un po' della vita e invece questo rapporto con i profumi. Questo è un parallelismo molto interessante per quanto mi riguarda. Cioè, se ho capito bene, tu dici che le persone stanno 10 ore davanti agli schermi, per cui defisicizzano e quindi
Materialista.
si creano, praticamente vivono in un'altra atmosfera. È un parallelo che dicevi con questo mettersi il profumo, che è creare un'altra atmosfera, no? Quindi è interessante questo parallelismo.
Ah, sì, questo devo dire, con la tua arguzia l'hai acchiappato più tu di quello che avevo pensato io. Però sì, i consumi vanno in parallelo, perché poi c'è da una parte la smaterializzazione, no? E quindi potremmo dire, un po' così tirandolo per i capelli, no? Invece del vestito, per il corpo, le creme di bellezza o il profumo. Dall'altra parte, ne abbiamo parlato la volta scorsa, però c'è lo sport, che invece è, almeno per chi può farlo, ma c'è una grande attenzione, e c'è anche una grande attenzione, e qui voglio buttare un'altra verdura nel minestrone, anche nei consumi, per esempio sul tipo di cibo. C'è un nuovo tipo di consumo abbastanza, come dire, ansiotico, no? Cioè, la prevenzione, che ha sempre a che vedere col corpo. La prevenzione, il cibo, grande attenzione perché cosa si mangia, per questo, per quello, non solo per quanto è buono, ma per quanto è sano, eccetera, eccetera. I profumi, le creme, se loro anche fa uscire dei vestiti che non sono vestiti, ma sono vestiti di brutto, dal collo fino a giù, però in realtà non ci sono dei non vestiti. Quello che si vede è il corpo. È una bella nuvola di cose su cui ragionare, o su cui è un nuovo spettacolo, una nuova maniera, una nuova angolazione per guardare a quello che sta succedendo. Io avrei, come dire, terminato, chissà.
Interessante questa cosa, paradossalmente invece i negozi di fast food di pasta stanno proliferando nel nostro paese, per cui anche
Sì.
e panini imbottiti, quindi anche questo mi sembra una cosa curiosa, insomma, che non
C'è
è
tutto.
proprio il massimo dell'astrazione fisica e alimentare.
No, hai ragione. Spero di avere dato qualche punto di riflessione o di divertimento o anche di dissenso.
Anche qualcuno più, sì, questa riflessione intorno al corpo, infatti, ma soprattutto in questa conclusione che hai fatto, l'ambientazione in un'atmosfera che appunto si perde poi in una nuova atmosfera, questo è interessante, questo aspetto. Noi ringraziamo Aldo Premoli per
Grazie a voi.
questi preziosissimi spunti che ci ha dato e vogliamo salutare Aldo, i nostri amici in ascolto e ci diamo appuntamento alla prossima puntata.
Va bene, buonasera a tutti. Buona cena, mi raccomando. Buona cena.
Grazie Aldo, cari saluti a tutti in linea, alla regia.